Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Vi ricordo che da poco è attivo anche il nostro canale YouTube dove ogni settimana pubblichiamo gli estratti della video intervista che abbiamo fatto a Paolo San Micheli e dove presto pubblicheremo i video che abbiamo fatto all'Agile Venture di Firenze. Vi ricordo anche del nostro canale officinagile.slack.com, è il canale su cui vogliamo costruire la nostra community, ci sono già un sacco di professionisti, un sacco di agile coach, ci siamo io, Emanuel e Lapo, è un posto per fare domande, per dare risposte e soprattutto è un posto dove contribuire all'ultimo esperimento, all'ultima novità di Officina Agile, il libro di Officina Agile, sul sentiero Agile. Abbiamo creato un canale apposta che si chiama come il titolo del libro. Quindi tramite quel canale vogliamo raccogliere i vostri feedback, i vostri suggerimenti, i vostri contributi. Quindi andate sul nostro sito, cliccate sul bottoncione Slack che trovate in home page e entrate nella community. Ma mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie interviste e in particolare alla serie delle interviste che abbiamo fatto alla Agile Venture Firenze e oggi abbiamo qua con noi Nicola Fiorillo che ci racconta del suo talk nella mente dell'alchimista.
Abbiamo un nuovo ospite con noi per l'intervista di Officina Agile, Nicola Fiorillo. Prima domanda, forse di saper rispondere sicuramente, chi sei? Presentati.
Sono Nicola Fiorillo, sono sviluppatore da sempre, dalla generazione Vic 20 in poi, quindi sono uno dei vecchi ormai considerati anziani. Ho fatto moltissimi anni in Object Oriented, dal C, C++, mi ha dato da mangiare Java, .NET, eccetera. La cosa interessante è che dal 2014 ad oggi sono mani, cervello, piedi e cuore nell'ambito Erlang e Elixir, che è una cosa che mi piace tantissimo e quindi ho deciso di intraprendere anche questa nuova, tecnologicamente parlando, questa nuova avventura che mi piace, mi dà soddisfazione e divertimento. Poi è importante divertirsi.
Penso che sia fondamentale.
La seconda domanda è di rito, insomma, noi purtroppo siamo qua tutto il giorno a fare le interviste, quindi non abbiamo potuto seguire nessun talk, quindi ti chiederei se in 5 minuti ci puoi raccontare di cosa hai parlato oggi qua alla Agile Venture di Firenze.
Il talk che ho fatto qui tratta delle differenze di mentalità che può avere un uno sviluppatore object oriented classico. Io lo chiamo sviluppatore mainstream perché ormai sapere Java, C++ piuttosto che C#, ormai li sanno tutti. Avendo io fatto il salto da quel mondo object oriented a un mondo più functional programming, più process oriented programming, più concurrent oriented programming, ho sentito la necessità di cercare di spiegare a chi non sa nulla le differenze di mentalità, le differenze di pattern, come uno sviluppatore Elixir ragiona in maniera differente rispetto a uno sviluppatore object oriented, perché i pattern sono differenti, perché le problematiche sono differenti. E quindi quando io, avendo io già fatto il salto e parlando poi con altri sviluppatori ancora object oriented, sentivo che c'era qualcosa che non riuscivo a far passare.
Parlavate la stessa lingua.
Non parlavamo esattamente la stessa lingua. Quindi l'idea di questo talk è proprio questa, di fare un po' da bridge, portare gente, far capire che ci sono modi più facili di fare le cose. quando io sviluppavo in object oriented, le complessità che io affrontavo le davo per scontate. È così, sapevo che era così, va bene, ci sono una serie di pattern da di design pattern da utilizzare, perché quelle sono le complessità. Quando poi ho visto l'altro mondo, ho detto: ma caspita, quanto tempo ho perso dietro quest'altra roba qui, quando di qua si può fare la stessa cosa in un decimo del tempo o in un decimo dello sforzo. E da lì un po' mi sono innamorato di quel mondo e cerco di fare nel mio piccolo un po' di cultura in questo senso.
Cioè, i domini applicativi sono gli stessi, nel senso, quello che facevi in ottica prodotto, no? Quello che puoi fare con un linguaggio object oriented è la stessa cosa che puoi fare anche con un linguaggio funzionale. Sto pensando ad esempio a un'applicazione web piuttosto che un'app.
Secondo me diciamo è bene mettere la differenza è un po' sottile. Qualsiasi tipo di programma si può fare con qualsiasi tipo di linguaggio, questo non ci piove. Anche in Python, c'è gente che conosce solo Python e fa il mondo solo con Python. La problematica è che Erlang è nato in un mondo di alta problematica di concorrenza, quindi mondo delle telecomunicazioni e del networking. Nel momento in cui Erlang di per sé è un linguaggio molto ostico, arriva dal Prolog, quindi da una tecnologia, da filosofia anni 70. Il fatto che poi con l'avvento di Elixir, quindi stiamo parlando del 2011, con l'avvento di Elixir l'asticella d'ingresso di nuovi sviluppatori si è abbassata nell'ingresso nel mondo Erlang, e quindi la community, che è comunque una community appassionata eccetera, che arriva comunque da mondo Ruby piuttosto che Java, ha portato tutta quella conoscenza anche nel mondo Erlang, e quindi sono nate tutte quelle librerie che fino a 10 anni fa potevano mancare, no, in realtà c'erano ma erano di difficile gestione, però ultimamente da diciamo 6 anni, 7 anni a questa parte anche il mondo Erlang si è dotato, Erlang barra Elixir, si è dotato di tutti quegli strumenti web framework piuttosto che i test, piuttosto che gestire i test eccetera, tutti quegli strumenti che uno sviluppatore anche giovane ha conosciuto all'università in Java e si aspetta anche in altri tipi di tecnologie. Quindi si possono fare anche in Erlang e in Elixir, oggi si può fare esattamente quello che si può fare in Ruby, in Java e se mi permettete anche in maniera anche molto più facile.
Proprio perché magari, come dicevi, l'asticella si è un attimo abbassata, quindi è chiaro che forse a livello accademico vengono introdotti linguaggi object oriented proprio per questo discorso che l'asticella forse è più bassa, quindi si spera che in realtà questo fatto che l'entrata è più facile da parte di newbie possa diciamo prendere forse più piede l'ambito funzionale, o meglio in realtà forse meno di nicchia, ecco, quindi possa essere diciamo applicato un linguaggio appunto come dicevi, come Elixir, anche in maniera più mainstream.
Assolutamente è così. Lascia un po', è vero che nelle università si insegna l'object oriented così com'è, ed è vero che è abbastanza facile da capire, però l'esempio che si fa di solito è per l'ereditarietà, animale, gatto, piuttosto che le solite cose piuttosto semplici per capire. Poi una volta che si esce dall'università si va nelle aziende ed è tutto un mondo spaventosamente più complicato. Basta solo vedere Spring in Java, cioè, e sì, sì. Vai a capire come fare certe cose in Spring.
Sappiamo qualcosa.
Sì. Okay. Quindi sembra che io auspico un mondo che nelle università si insegni anche non solo functional programming, perché sottolineiamo questo: il functional programming in Erlang ha una funzione molto pratica, non era la moda del momento, serve per supporto a fare concorrenza fra processi, che magari questo è tutto un altro thread. Però i concetti di functional programming devono essere comunque assimilati fin dall'inizio, quindi auspico un mondo, un'università in cui functional programming venga insegnato come così, accanto anche all'object oriented, non perché uno sia meglio dell'altro, ma perché ci sono certe cose che una cosa sa fa, che un mondo sa far bene e l'altro un po' meno e viceversa. Quindi avere il mio talk finisce con un linguaggio, una tecnologia, vale la pena impararla se ti dà l'opportunità di cambiare modo, prospettiva di ragionamento, che ti dà qualche cosa in più e ti fa scattare un modo che prima non riuscivi da solo a raggiungere. Quindi,
infatti, anche per esperienza personale, appunto dal punto di vista accademico, chiaro che functional programming viene presentato parallelamente a qualsiasi altro linguaggio ad oggetti, però sulla teoria, poi una volta che dobbiamo andare in pratica in laboratorio viene assolutamente abbandonato e quindi c'è il filone Java C Sharp.
Non è solo teoria functional programming, cioè, ci sono fintech, cioè aziende intere che basano il loro codebase su Haskell, che è il linguaggio functional per antonomasia. Erlang usa il paradigma funzionale da metà degli anni 80, non perché è la moda, ma perché serviva praticamente a fare certe cose. Quindi, poi si sono accorti dopo che qualcuno l'ha chiamato functional programming in informatica. Però loro
nasceva dall'esigenza.
Assolutamente un'esigenza molto pratica.
E se qualcuno volesse iniziare questo percorso di, diciamo, migrazione, no? Dagli oggetti alle
funzionali,
che tipo, che percorso vi consiglieresti?
Allora, se uno sviluppatore capisce o comunque ha il minimo dubbio che quello che sta facendo può essere facilitato in questo modo e sente l'esigenza di vedere qualcosa di differente rispetto a un object oriented, il functional programming è adatto, e io consiglio di iniziare da Haskell, perché Haskell è proprio functional diciamo la concretizzazione dei concetti di functional programming fatti in linguaggio. Poi Haskell però dobbiamo mangiare tutti, non è che dobbiamo andare tutti a Londra per trovare un lavoro. Comunque tutta la parte funzionale di Erlang dà comunque una buona impronta per iniziare a vedere un po' i due mondi, intendo dire functional programming e concurrence oriented programming, che è Erlang. Se uno vuole iniziare, c'è la tesi di Joe Armstrong e lì è il distillato di tutti i pattern, è un PDF scaricabile, distillato di tutti i pattern che vengono utilizzati nel mondo Erlang.
Un libro che consiglieresti?
Un libro che consiglierei, quello di Dave Thomas, Programming Elixir. Dave Thomas è un sviluppatore abbastanza conosciuto e il fondatore di Pragmatic Programmer. E lui anni fa, quando ha visto Ruby, si è buttato, lui è diventato un evangelist di Ruby, perché è impazzito. Quando ha visto Elixir, ha lasciato perdere completamente Ruby ed è entrato nella community di Elixir. Dave Thomas è uno che, cioè, ne sa qualcosa, e se si è spostato lui, vuol dire che qualcosa di buono c'era prima.
Benissimo, grazie veramente del tuo contributo.
Grazie
e sia comunque di averci fatto questa, diciamo, comparazione e averci forse aperto un pochino gli occhi, magari qualche altro, diciamo, ascoltatore o comunque chi vede questa intervista potrà incuriosirsi su questo aspetto, appunto, che hai detto te, e magari, perché no,
provare
e poi, perché no, di nuovo fare quello che hai fatto te, di fare il salto.
Assolutamente,
grazie mille.
Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. Spero che questa intervista vi abbia trasmesso qualcosa di utile. Vi ricordo che per qualsiasi feedback, per qualsiasi domanda, per qualsiasi curiosità, ci trovate su Twitter, su Telegram, su LinkedIn, su Slack, nel nostro canale puntate. La nostra mail è officinagile@gmail.com. Mi raccomando, continuate a seguirci, perché nei prossimi giorni continueremo a pubblicare le interviste che abbiamo fatto alla Agile Venture di Firenze. Un saluto da Matteo e alla prossima puntata.
Love. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.